Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Un caro saluto ancora nel nome di Gesù Cristo. Dall'America stiamo ancora viaggiando, vedendo l'opera di Dio qui, operando in noi e in altri. Gesù Cristo sta edificando la sua Chiesa in tutto il mondo. Vogliamo andare avanti nel nostro studio in Giosuè e se ricordate abbiamo visto all'inizio che Dio dà a Giosuè l'incarico di guidare il popolo, Mosè è morto, adesso tocca a Giosuè e Dio lo dichiara più volte, io sarò con te. Io sarò con te, sii forte e coraggioso, perché io sarò con te, io ti darò vittoria, solo cammini nelle mie vie. E questo è un principio per ogni vero credente oggi, perché Dio ci promette ripetutamente che Lui, Egli è con noi se noi camminiamo in obbedienza per fede. Poi abbiamo visto il passaggio miracoloso del Giordano. Ricordate, avrebbero potuto tentare di attraversare con i guadi, ma Dio ha fermato le acque in modo miracoloso. Uno, per fortificare la loro fede, e due, per far conoscere al popolo, ai popoli lì in zona, che avevano le loro spie, evidentemente, dei miracoli di Dio. E Dio ha fatto loro attraversare. Se ricordate, Dio ha comandato loro di stabilire un ricordo, una colonna per ricordare dell'opera di Dio. E questo è molto importante. Quanto è importante che ricordiamo l'opera di Dio. Troppo spesso siamo presi con quello di oggi, presi, e dimenticando le altre cose, i problemi negli anni dove Dio ci ha curato, ci ha sostenuto, ci ha guidato. Quanto è importante che ricordiamo. Poi abbiamo visto che Dio ha dato loro una vittoria miracolosa sulla città di Gerico, una città con le mura alte e forti, e Dio ha fatto crollare le mura. Il popolo di Dio doveva ubbidire, sei giorni girare una volta intorno alla città senza dire parola, settimo giorno girare sette volte, suonando le trombe, e poi tutti dovevano gridare e Dio fece sì che le mura crollassero e così sono tutti entrati. Dovevano, e questo è dove vogliamo riprendere, dovevano voltare a sterminio, distruggere tutto quello che era nella città. Non dovevano prendere bottino, non dovevano prendere persone come schiavi, non dovevano prendere animali, vestiti, attrezzi, dovevo distruggere tutto tranne oro, argento, ferro, bronzo, che dovevano consacrare tutto all'Eterno, la tesoriera. Quindi nessuno doveva prendere nulla per sé. Questo era il comandamento. Per ricordare a loro questa vittoria viene da Dio e dovevano ubbidire, una parte di fede. Allora, con quello, e Dio aveva detto che nessuno avrebbe potuto farli del male. Infatti non hanno perso neanche un soldato. Cioè le mura sono crollate, ma poi dovevano entrare nella città e combattere. E hanno ucciso tutti quelli di Gerico e non hanno perso nemmeno un soldato, neanche uno. Perché Dio era con loro. Allora, con quello voglio leggere in Giosuè capitolo 7, iniziando con versetto 1, e leggiamo: ma i figli di Israele commisero una trasgressione circa le cose votate allo sterminio, perché Achan, figlio di Carmi, figlio di Zabdi, figlio di Zera, della tribù di Giuda, prese delle cose votate allo sterminio, e l'ira dell'Eterno si accese contro i figli di Israele. Si stima che c'erano più di 1 milione di israeliti. Quanti hanno peccato? un uomo. Si presume che la sua famiglia mediata era al corrente di questo, ma un uomo su più di 1 milione ha peccato. E quello che mi colpisce qui, quando dichiara: l'ira dell'Eterno si accese contro i figli di Israele. Un uomo solo, fra tutto il popolo, ha peccato, prendendo cose che erano votate allo sterminio. E Dio si è acceso di ira contro tutto il popolo. Tutto quello che Dio fa è giusto. Questo è giusto. Quindi andiamo avanti. Per capire questo, gli altri non sapevano del suo peccato, magari la sua famiglia immediata, ma tutti gli altri non sapevano di questo. Ma Dio sapeva, e per Dio quel unico peccato contaminava tutto il popolo. Questo è importante per capire qualcosa della santità di Dio e come Egli vede il peccato. Allora, leggiamo quello che è successo. Quindi c'era un uomo che aveva peccato, gli altri non ne sapevano, avevano appena visto questa immensa, grande, miracolosa vittoria su quello di Gerico. Adesso leggo da 2 a 5. Giosuè, intanto, mandò uomini da Gerico ad Ai, che è vicina a Beth-Aven, a est di Bethel, e disse loro: salite ad esplorare il paese. Così gli uomini salirono ad esplorare Ai. Poi tornarono da Giosuè e gli dissero: non è necessario che salga tutto il popolo, ma salgono 2.000 o 3.000 uomini ad attaccare Ai. Non far affaticare tutto il popolo là, perché quei di Ai sono in pochi. Così vi salirono circa 3.000 uomini scelti tra il popolo, ma di fronte agli uomini di Ai si diedero alla fuga. Gli uomini di Ai ne uccisero circa 36, li inseguirono dalla porta della città fino a Shebarim, colpendoli nella discesa. E il cuore del popolo venne in meno e divenne come acqua. Una mega grande vittoria, nessun uomo israeliano ucciso, israelita, vanno a questo piccolo paesino, Ai, mandano 3.000, le spie hanno detto 2.000 o 3.000, per sicurezza 3.000 di uomini scelti fra i migliori, fra i più forti, fuggono, non uccidono nessuno di quelli di Ai, 36 di loro sono morti, tutto il popolo ormai perde coraggio. In un certo senso giustamente, ma se pochissimi nemici possono farci del male così, che speranze abbiamo contro tutte le città grandi fortificate? Questa sconfitta veniva da Dio. Dio aveva dato la vittoria nella battaglia con Gerico e Dio ha fatto sì che il suo popolo ha vinto e alcuni sono morti in questa battaglia. Una cosa importante da ricordare: il bene e il male vengono da Dio. Si servono di uomini malvagi, si serve di Satano, ma Dio è l'autore che gestisce tutto. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Che terribile se fosse possibile per il male di arrivare nelle nostre vite senza la volontà di Dio. Ma non è possibile, perché Dio è in controllo. È così. Dio ha gestito per il bene del suo popolo, che erano contaminati con questo peccato. Dio ha mandato questa grave sconfitta. Cioè un piccolo paesino ha distrutto 36 di loro. Ricordate che gli uomini malvagi non possono farci del male se non è il piano di Dio. Vado avanti. Giosuè e Israele sono sconvolti da questo. Non capiscono cosa sta succedendo. E così Giosuè, leggiamo, versetti 6 a 9. Giosuè allora si stracciò le vesti e cadde con la faccia a terra davanti all'arca dell'Eterno fino alla sera. Lui e gli anziani di Israele e sparsero polvere sul loro capo. Quindi Giosuè disse: Ah, Signore Eterno, perché hai fatto passare il Giordano a questo popolo per darci nelle mani degli Amorei e farci perire? Oh, ci fossimo accontentati di restare al di là del Giordano. Oh, Signore, che posso dire dopo che Israele ha voltato le spalle davanti ai suoi nemici? I Cananei e tutti gli abitanti del paese lo verranno a sapere. Ci accerchieranno e faranno sparire il nostro nome dalla terra. Che farai tu allora per il tuo grande nome? Giosuè è disperato. Onestamente, i pensieri di Giosuè erano storti. Sta correndo con i suoi pensieri. Ah, sarebbe stato meglio restare dall'altro lato. Questo è terribile. Dio aveva comandato lui di attraversare il fiume. Dio aveva ordinato lui di attraversare il fiume. Quindi era sbagliato. Questo è quello che succede quando non stiamo guardando a Dio. Dio aveva detto attraversate. Quindi per lui di pensare quello non era giusto. E lui non si ferma a pensare. Infatti vedremo che dopo Dio è un po' agitato con lui. E lui sta lì pregando tutto il giorno, fino alla sera, prostrato per terra, sparso di polvere. Grandi umiliazioni. Capiscono, se tu non combatti per noi, non abbiamo speranza. Che quello era vero. Infatti abbiamo letto nel versetto 1 che l'ira di Dio si accese contro i figli di Israele. E se Dio non è per te, tu non puoi avere la vera vittoria. Quello capiva Giosuè, che il Signore l'Eterno non era con loro, ma non stava valutando il perché. E allora prega, 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 prega disperatamente. Ci sono le volte dove la preghiera non è la cosa giusta. E questa è una di quelle volte. Questa è una lezione molto importante per noi. Ci sono le volte dove quello che serve non è pregare, implorare. Ascoltiamo la risposta di Dio per quanto riguarda il fatto che Giosuè pregava prostrato a terra. Dio dice, versetto 10, ma l'Eterno disse a Giosuè, alzati, perché rimani prostrato con la faccia a terra? Israele ha peccato, essi hanno trasgredito il patto che io avevo loro comandato, hanno perfino preso delle cose e votato allo sterminio, hanno rubato e mentito, e poi le hanno messe fra i loro bagagli. Per questo i figli di Israele non possono tenere fronte ai loro nemici e hanno voltato le spalle davanti ai loro nemici, perché sono divenuti essi stessi maledetti. Io non sarò più con voi se non distruggete le cose voltate allo sterminio di mezzo a voi. Levati, santifica il popolo e digli: santificatevi per domani. Perché così ha detto l'Eterno, il Dio di Israele. O Israele, in mezzo a te ci sono delle cose votate allo sterminio. Tu non potrai tenere fronte ai tuoi nemici finché non abbiate tolto le cose votate allo sterminio di mezzo a voi. Domattina, dunque, vi presenterete tribù per tribù. E la tribù che l'Eterno disegnerà si presenterà famiglia per famiglia. E la famiglia che l'Eterno disegnerà si presenterà casa per casa. E la casa che l'Eterno disegnerà si presenterà persona per persona. E colui che sarà trovato con le cose votato allo sterminio sarà dato alle fiamme, lui e tutto ciò che gli appartiene, perché ha trasgredito il patto dell'Eterno e ha commesso una cosa malvagia in Israele. Che lezione fortissima per noi. La preghiera è importante, ma non è sempre il caso di pregare. Se hai una situazione, un problema a causa di un tuo peccato, la soluzione non è di pregare, oh Signore aiutami, oh Signore soccorrimi. No, la soluzione è di ravvederti ed uscire dal peccato. Questo è il messaggio di Dio. Dio grida Giosuè perché sta pregando, dice alzati! Perché rimani prostrato con la faccia a terra? Giosuè, non è il tempo di pregare, e questo è vero per me e per te. Se io sto male perché la mano di Dio pesa su di me, forse la disciplina di Dio. E la mano di Dio pesa su di me perché non voglio abbandonare il mio peccato. A quel punto la soluzione non è di pregare, oh Signore, ti prego, aiutami. No, la soluzione è di riconoscere, confessare, abbandonare il peccato. Non solo chiedere il perdono, ma togliere dalla mia vita. Come loro dovevano distruggere le cose che Achan aveva rubato. Un'altra cosa da capire, nel versetto 11, Dio dichiara a Giosuè: Israele ha peccato, essi hanno trasgredito il patto che io avevo loro comandato. Hanno perfino preso delle cose votate allo sterminio, hanno rubato e mentito, hanno, essi, loro. Un uomo aveva fatto questo, un uomo. Ma per Dio tutto il popolo è colpevole e questo è importante. Certo, siamo individui, certo, ognuno è colpevole per il proprio peccato, assolutamente, ma è anche vero, come vedremo, che stiamo vedendo qui, che Dio ritiene che tutto un popolo e oggi tutta una chiesa è colpevole quando quel popolo, quella chiesa, permette il peccato in mezzo a sé. Questo è il punto. E le conseguenze? Quando 12, le conseguenze non sono solo per Achan e sua famiglia, sono per tutto il popolo. Leggo 12 ancora. Per questo i figli di Israele non possono tenere fronte ai loro nemici e hanno voltato le spalle davanti ai loro nemici, perché sono divenuti essi stessi maledetti. Io non sarò più con voi se non distruggete le cose voltate al sterminio di mezzo a voi. Dio dice, io punirò tutti perché siete contaminati. Dio ci guarda come unità. Siete maledetti. Il popolo benedetto è maledetto. Non c'è speranza quando Dio è contro di te. Io non sarò più con voi, dice Dio. Oh, questo è terribile. Se Dio non è con te, tu non hai speranza. Però Dio, mostrando il suo amore, offre a loro la via di uscire da queste condizioni. E quando Lui dice, io non sarò più con voi se non distruggete le cose voltate allo sterminio di mezzo a voi. C'è un rimedio. Abbandonate. Abbandonate il vostro peccato. Distruggete in questo caso le cose che erano voltate allo sterminio. E allora vi perdonerò, allora sarò con voi. Allora, c'è un punto qui che ho menzionato che voglio proprio analizzare e considerare. Il peccato di uno contamina tutti. Il peccato di uno contamina tutti. E quindi, se noi pensiamo, trovate con me, aspetta che metto, segno il libro, trovate con me, Primo Corinzi, capitolo 5. Primo Corinzi 5. E in questo caso Dio guidò Paolo a scrivere a questa chiesa, che in mezzo alla chiesa è di quello che sappiamo solo in una persona, solo in una famiglia c'era impurità. Quindi seguite mentre leggo Primo Corinzi capitolo 5 e notate che questa impurezza contamina tutta la Chiesa. Seguite. Si ode addirittura dire che tra di voi vi è fornicazione. È una tale fornicazione che non è neppure nominata fra i gentili, cioè che uno ha la moglie del padre e vi siete addirittura gonfiati e non avete piuttosto fatto cordoglio, affinché colui che ha commesso una tale azione fosse tolto di mezzo a voi. Ora io, assente nel corpo, ma presente nello spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha commesso ciò. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, essendo riuniti assieme voi e il mio spirito con il potere del Signore nostro Gesù Cristo. Quel tale si è dato in mano di Satana a perdizione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. Il vostro vanto non è buono. Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via dunque il vecchio lievito, affinché siate una nuova pasta, come ben siete senza lievito. La nostra Pasqua, infatti, cioè Cristo, è stata immolata per noi. Celebriamo perciò la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malvagità o di malizia, ma con azimi di sincerità e di verità. Vi ho scritto nella mia epistola di non mescolarvi con i fornicatori, ma non intendevo affatto con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari, o con i ladri, o con gli idolatri, perché altrimenti dovresti uscire dal mondo. Ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello, sia un fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un ladro, con un tale non dovete neppure mangiare. Poiché tocca forse a me giudicare quelli di fuori, non giudicate voi quelli di dentro? Ora, è Dio che giudica quelli di fuori, perciò togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Avete visto? Un uomo della Chiesa era nel peccato, ma venivano condannati per questo e dovevano togliere di mezzo quell'uomo. Dio aveva comandato a Giosuè di togliere di mezzo Achan. E qui Dio, tramite Paolo, ordina loro di togliere di mezzo questo uomo. E leggo io in Apocalisse, Gesù Cristo parla alle chiese, le sette chiese, e voglio leggere quello che dice Apocalisse 2 alla chiesa 2:12 di Pergamo. E all'angelo della chiesa di Pergamo scrivi: queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli. Io conosco le tue opere e dove tu abiti, lì dove è il trono di Satana. Tuttavia tu ritieni fermamente il mio nome e non hai rinnegato la mia fede, neppure nei giorni in cui il mio fedele testimone Antipa fu ucciso tra di voi, là dove abita Satana. E mi fermo. Lui sta dando apprezzamento a loro, però c'è un peccato. Guardiamo, versetto 14. Ma ho alcune cose contro di te. Tu hai colà alcuni che ritengono la dottrina di Balaam, il quale insegnò a Balac a porre un intoppo davanti ai figli di sorelle, inducendoli a mangiare cose sacrificate agli idoli e a fornicare. Così anche tu hai alcuni che ritengono la dottrina dei Nicolaiti, la quale cosa io odio. Ravvedeti dunque, altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Non so se avete capito qui, ma Dio sta condannando Gesù Cristo, questa chiesa, perché nonostante che erano fedeli in tante cose, permettevano al male di restare in mezzo a loro. E questo per lui era grave, ha detto che avrebbe ritirato il candelabro. Poi, in versetto 18 a 20, scrivendo Cristo alla chiesa a Tiatira, dice: e all'angelo della chiesa di Tiatira scrivi: queste cose dice il figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco e cui piedi sono simili a bronzo lucente. Io conosco le tue opere, il tuo amore, il tuo servizio, la tua fede, la tua costanza, e so che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. Ma ho alcune cose contro di te. Tu permetti a quella donna Jezabel, che si dice profetessa, di insegnare e di sedurre i miei servi, inducendoli a fornicare e a mangiare cose sacrificate agli idoli. Mi fermo. Il punto, di nuovo, io conosco, vuol dire che sono cose buone agli occhi di Cristo. Le tue opere, il tuo amore, il tuo servizio, la tua fede, la tua costanza. Ma ho questo contro di te. Tu permetti a quella donna falsa. Dio vuole che noi purifichiamo la Chiesa. E noi, tornando a Giosuè, stiamo vedendo questo in Giosuè. Dio ritiene il tutto impuro quando una parte è impuro. E questo è il punto che stiamo vedendo. Così Giosuè, tornando a Giosuè capitolo 7, versetto 13, Dio aveva dato ordine a cosa fare. Se ricordate, abbiamo letto, leviti, santifica il popolo e digli santificatevi, poiché Dio avrebbe fatto capire chi è la persona colpevole. E poi Dio ha detto, versetto 15 che abbiamo letto, e colui che sarà trovato con le cose votato allo sterminio sarà dato alle fiamme, lui e tutto ciò che gli appartiene, perché ha trasgredito il patto dell'Eterno. Ha commesso una cosa malvagia in Israele. Quindi Dio aveva detto, dovete santificarvi, vi mostrerò chi ha fatto questo, dovete distruggerlo, toglierlo di mezzo a voi. E Giosuè ubbidisce, 16 a 18. Giosuè dunque si alzò al mattino presto e fece accostare Israele tribù per tribù, e la tribù di Giuda fu designata. Poi fece accostare le famiglie di Giuda, e la famiglia degli Zarhiti fu designata. Poi fece accostare la famiglia degli Zarhiti, persona per persona, e Zabdi fu designato. Poi fece accostare la casa di Zabdi, persona per persona, e fu designato Achan, figlio di Carmi, figlio di Zabdi, figlio di Zera, della tribù di Giuda. Quindi Dio ha mostrato chi era il colpevole, e di solito anche nelle chiese Dio rende chiaro chi è il colpevole quando serve. 19 e 20. Allora Giosuè disse a Acam, figlio mio, ti prego, dà gloria all'Eterno, il Dio di Israele, confessa a Lui e dimmi ciò che hai fatto, non me lo nascondere. Acam rispose a Giosuè e disse, in verità, sono io che ho peccato contro l'Eterno, il Dio di Israele, e questo è ciò che ho fatto. Quando vidi fra il bottino un bel mantello di Shinar, 200 sicli di argento, e un lingotto di oro del peso di 50 sicli, li desiderai grandemente e li presi. Ed ecco, ora sono nascosti in terra, in mezzo alla mia tenda, e l'argento è sotto. Allora, a questo punto, Giosuè ha sentito da Dio che c'è un colpevole. È stato designato Achan, ma visto che si tratta di pena di morte, Giosuè vuole essere sicuro. E così, cosa fa per essere sicuro? Manda dei messaggeri per controllare se le cose sono così. Adesso ascoltate mentre leggo 22 e 23. Allora Giosuè mandò dei messaggeri che corsero alla tenda, ed ecco, il bottino era nascosto nella sua tenda e l'argento stava sotto. Essi lo presero di mezzo alla tenda, lo portarono a Giosuè e a tutti i figli di Israele e lo riposero davanti all'Eterno. Allora, lì vedo la premura, la cura di Giosuè, di voler essere sicuro. Non volevo dire, ok, è così. No, in un caso così si fa gli accertamenti. E lo ha fatto. Adesso è chiaro, è vero, è Achan che ha peccato. Ha preso le cose che Dio aveva ordinato che fossero votate allo sterminio. Non c'è dubbio. E cosa succede? 24 a 26. Allora Giosuè e tutto Israele con lui prese Achan, figlio di Zera, l'argento, il mantello il linguotto d'oro, i suoi figli e le sue figlie, i suoi buoi, i suoi asini, le sue pecore, la sua tenda e tutto ciò che gli apparteneva, e li fece salire nella valle di Acor. E Giosuè disse: «Perché ci hai tu messi nei guai? L'Eterno metterà nei guai te questo giorno». E tutto Israele lo lapidò con pietre. E dopo averli lapidati con pietre, li bruciarono col fuoco. Poi eressero sopra di lui un gran mucchio di pietre che dura fino al giorno di oggi. L'Eterno si placò del furore della sua ira. Perciò quel luogo è stato chiamato fino al giorno di oggi Valle di Acor. Lo ammazzano. Allora, è importante capire che Dio non ci comanda di ammazzare più le persone. Quando abbiamo letto in 1 Corinzi 5, non dovevano uccidere l'uomo, dovevano togliere di mezzo quelli che erano peccatori, che si chiamavano credenti. Ma questo è l'Antico Testamento. Dio fa quello che vuole fare e Dio è sempre giusto in quello che fa. Questo è importante. Ma perché hanno ucciso i figli? Forse erano bambini, forse. Non dice che erano bambini, dice che erano figli e figlie. Forse come uomo aveva 60 anni, 70 anni, erano già adulti e evidentemente sapevano di questo. Vivevano nella stessa tenda, sapevano, avrebbero voluto denunciarlo, non hanno fatto. Se non sappiamo i dettagli, comunque possiamo fidarci di Dio, che quello che Dio dice, dichiara, comanda è sempre giusto. Non dobbiamo mai pensare di capire meglio di Dio quello che sia giusto. Dio è il metro di quello che è giusto, ma la cosa importante, la lezione per noi è che il peccato ci contamina. Allora, prima di tutto, il nostro peccato contamina noi. Se tu hai peccato nella tua vita, che non stai confessando, lo stai ignorando, forse ormai non ci pensi più, è qualcosa che fai da anni, ti contamina. Ti contamina da avere la benedizione da Dio. E quindi è importante, prima di tutto, la lezione qui. Dio è un Dio santo e richiede la santità, e quando ci sono peccati bisogna riconoscerli e confessarli e abbandonarli, toglierli dalla vita. Mi ricordo anni fa che stavamo visitando una chiesa e un uomo, circa la mia grandezza, mi chiese, era inverno, hai bisogno di un cappotto? Ho detto sì, infatti ho proprio bisogno di un cappotto. Ho detto bene, perché al lavoro c'era una situazione dove un rappresentante aveva certi cappotti con il loro nome, bellissimi, e non spettava a me, però visto che io avevo una certa importanza, gli ho chiesto, mi ha dato uno. E mi sono reso conto che ho approfittato, e questo cappotto a lui non costava niente, ma alla sua ditta sì, e non dovevano essere usati così. Fin dei conti questo fratello sapeva che aveva peccato. Ha detto, non mi basta confessare il peccato, io non posso tenere quel cappotto. Era vero. E il punto è che se tu ti rendi conto, se tu sei entrato nel tuo lavoro con la menzogna, hai bisogno di andare dal tuo capo dicendo, capo, 8 anni fa, quando mi avete assunto, ho mentito. E quindi se vuol dire che volete mandarmi via, accetto quello. Io mi rendo disponibile ad essere licenziato, ma sono qui in base a una menzogna. Non dobbiamo lasciare il peccato né i benefici del peccato in mezzo a noi. Non è che Achan poteva dire, va bene, chiedo perdono, ma comunque porto questi vestiti. No, dovevano essere distrutti. In Corinto la Chiesa doveva schiacciare quell'uomo e non dovevano neppure mangiare con chi, si dichiarandosi fratello credente, viveva nel peccato. Cioè, noi possiamo invitare i non credenti a casa, per evangelizzarli, assolutamente. Ma se uno si dichiara credente e convive, che è la fornicazione, tu dici, fratello, sorella, mi dispiace se tu sei fratello, sorella, ma dalla tua vita non è chiaro, non posso rapportarmi con te come fratello o sorella. Dobbiamo purificarci come chiesa. Come ho detto, Achan dovevano lapidare. Noi non dobbiamo assolutamente fare quello. Ma Dio ci chiama di scomunicare, neppure mangiare, mandare via da noi, non trattare più come credenti, però pregando per la chiara salvezza. Tante, tante chiese zoppicano perché Dio non è con loro. Perché? Perché lasciano il peccato in mezzo a loro. Come abbiamo letto in Apocalisse, Cristo mandando messaggi alle sette chiese, dice, avete questo, questo, questo buono, ma ho questo contro di voi. Avete in mezzo a voi questi qua. Quanto dobbiamo capire che Dio ci comanda a tenere la Chiesa pura. Questo è fondamentale. Ci comanda a tenere noi stessi puri, per primo, e ci comanda a tenere la Chiesa pura. Non vuol dire che andiamo in giro come i poliziotti cercando di puntare il dito l'uno all'altro, ma quando è chiaro che qualcuno cammina nel peccato in qualche campo, bisogna parlare con quella persona. Se non si ravvede, come Chiesa bisogna arrivare a fare una revisione per tenere la Chiesa pura. E se la persona è veramente salvata, questo lo farà vergognarsi e molto spesso tornare a Dio. Gloria a Dio! Questo è amore per il nostro Signore Gesù ed è amore per quella persona. O che possiamo capire la santità di Dio per camminare in santità. Giosuè ha capito che le cose andavano molto male. Il perché? Perché c'era peccato nell'accampamento e la cura non era pregare. La cura era scartare il male di mezzo a loro. C'è il momento di pregare, la preghiera è fondamentale, ma quando c'è peccato, quello che serve non è pregare, è di togliere via il peccato dalla nostra vita e se serve dalle nostre chiese. Preghiamo. Padre, grazie per questo esempio potente che ci dimostra qualcosa della tua santità e quanto il nostro peccato è grave, quanto il nostro peccato per te è una cosa che odi. E perciò che quando camminiamo tenendo il peccato in mezzo a noi, che tu ritiri le tue benedizioni. Padre, grazie che tu ci hai mostrato questo brano per insegnarci più della tua santità. Ti prego che possiamo ognuno esaminare la propria vita e se c'è peccato di confessarlo, abbandonarlo, toglierlo. E poi Padre, come chiese, se c'è qualcuno che si dichiara credente, che vive in mezzo di noi, ma continua nel peccato, che possiamo purificarci, che possiamo esortare questo fratello o quella sorella, se è il vero fratello o sorella, e se rifiuta di abbandonare il peccato, che dobbiamo ubbidire e togliere di mezzo a noi. Giudicare dentro. Ci penserai tu, o Signore, a giudicare quelli di fuori. Noi dobbiamo giudicare quelli di dentro. Allora, Padre, aiutaci a vivere così. Grazie, Padre, per questo esempio. Grazie che quando togliamo il peccato, le tue benedizioni ritornano. E passiamo da essere maledetti di nuovo ad essere benedetti. Grazie, oh Padre. Ti ringrazio per quello che ci insegni in questo libro di Giosuè. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.